Buongiorno, ben ritrovati dopo queste vacanze pasquali su Aperipot, sempre su Radio Ruoti. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno Giuseppina, buongiorno a Gianluca, ben ritrovati. Domenica 7 aprile.
Sì,
siamo.
Ormai non sbagliamo più con il calendario. Un inizio dance con questo brano. Allora, ricordiamo subito il numero ai nostri radioascoltatori, perché avremo diversi ospiti nel corso di questa puntata. Sì. 350 1262 963. E ci ascoltiamo il prossimo pezzo?
Sì, è di De Gregori con al piano Checco Zalone, il primo singolo Giusto o Sbagliato, e l'album uscirà il 12 aprile. Ce l'ascoltiamo un'anteprima per noi.
Lo vedi tu come si fa? Stai sulla scena senza vederla. Lo vedi tu, si fa così. Fai la tua strada senza saperla. Dici, fammi un elenco, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, e il conto è lì sul tavolo, giusto o sbagliato. Pochi rimorsi, nessun rimpianto, non è peccato aver confuso diamanti e vetro. L'amore vero è un surrogato. Ho preso quello che ho preso e certe notti poi sbagliato. C'è stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha? Che avevo fame ed ho rubato ed ho inghiottito tutto. È stato bello, giusto così, giusto o sbagliato. E adesso vedi, lo sai com'è, non conta niente quello che è stato, avere pianto e fatto piangere, aver colpito ed incassato. Sbagliato. C'è stato un tempo vissuto già, parlarne adesso che senso ha? Che avevo fame ed ho rubato ed ho stato bello, giusto così, giusto o sbagliato.
Giuseppina, questa la dobbiamo assolutamente condividere.
Sì.
Perché ci sta dopo Pasqua. Abbiamo mangiato tutti tanta cioccolata.
Lo sapevo. Vai.
Il cioccolato previene l'Alzheimer e può soprattutto, non è per quello, ma soprattutto aiutarci nella dieta.
Ah, vedi.
L'avresti mai detto?
No, per nulla.
E non fa nemmeno la differenza questa ricerca tra fondente o al latte. Quindi,
di solito dicono che quella fondente aiuta.
Quindi la possiamo consumare. Dai, tu già avevi pensato l'alternativa, il dolce.
Esatto.
No, vai, si consuma pura. Hai trovato qualche bella sorpresa?
Sì, sì. Allora, in realtà, diciamo, io ho assistito così in maniera passiva, come noi genitori che apriamo le uova di cioccolato ai nostri bimbi. Loro poi sono un po' più focalizzati sul regalino, sul pensiero. Invece io poi ho assaggiato, continuo ancora ad assaggiare questi pezzi di cioccolato.
Ma
dai,
perché tu avevi già letto la ricerca.
Senza saperlo. Allora, invece, c'è stata un'altra scoperta negli abissi al largo di Piombino. Sono state rinvenute delle antiche navi romane. L'ultimo ritrovamento è stato fatto da Andrea Bada, che è un esploratore che ha scoperto appunto queste due navi di epoca romana, e sono stati fatti uno a nord e uno a sud dell'isola di Capraia in Toscana. Dopo mesi di ricerche, i due resti di queste navi, una risalente, pensate, al primo e l'altra al secondo secolo avanti Cristo, è quindi un rinnovamento inedito, anche perché sono in un ottimo stato di conservazione. Diciamo che continuano a emergere scoperte dell'antico
dell'antico periodo romano. Anche questa nuova tendenza di molte metropoli di sostituire le strade con parchi. Bello.
Sì, c'è questa riconversione al verde, insomma, è la giusta traiettoria.
Anche la nostra capitale sta...
Dobbiamo...
Vabbè, tu ci vai sempre a Roma.
Sì.
E qualche volta mi ci porti e esploriamo.
Ok. All that glitter.
care of your soul. Rieccoci in diretta, dovrebbe essere collegata con noi la nostra prima ospite che è la consigliera di parità della provincia di Potenza, Simona Bonito. Ci sei Simona?
Ci sono, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovata e grazie per la tua disponibilità, come stai?
Sto bene, è un piacere stare con voi, so che siete sempre più numerosi, quindi questo vuol dire che state facendo un bel lavoro, quindi sono
grazie,
felice di essere
grazie.
Con voi.
Allora, con te facciamo riferimento a questo articolo che hai pubblicato in questi giorni, che è un appello ai candidati e le candidate di questa tornata elettorale. Un invito all'uso di parole gentili, vero?
Sì, allora io ho appena iniziata questa campagna elettorale che è stata già turbolenta dall'inizio, diciamo, avevo intravisto soprattutto sui social un linguaggio che non era adeguato e consono a quella che poteva essere la disputa elettorale. È ovvio che quando si parla di competizione elettorale le idee sono inevitabilmente differenti, però le parole che devono essere utilizzate anche per il confronto, che può essere anche acceso, deve comunque rimandare a parole che siano gentili. E quindi mi sono sentita in dovere, non come consigliera, ma proprio come cittadina, di invitare all'utilizzo di parole gentili, invitare a meno offese e soprattutto a rimanere sui temi.
Certo.
Perché molto spesso se è indistintamente l'offesa, sia per gli uomini che per le donne, rispetto anche, che ne so, all'immagine, a come sono, come si presentano, per quanto riguarda le donne è ancora più complicato. Perché molto spesso le donne vengono non solo offese e non vengono utilizzate parole gentili, ma poi vengono anche private della autorevolezza che devono avere in quel momento. E quindi molto spesso se si parla delle donne in campagna elettorale si evita di utilizzare il cognome, non si precisa qual è la professione che svolgono, è come se fossero sempre delle quote a supporto degli uomini. E quindi questo diventa anche un esercizio di educazione per invogliare le donne a entrare in politica sapendo che possono competere allo stesso modo.
Esatto, si parte dalle parole per cercare poi insomma di scardinare un po' un meccanismo e una mentalità che è difficile da ribaltare, però ci si prova facendo appunto, ponendo l'attenzione su tutti i passaggi e su tutti gli aspetti, per cui noi abbiamo anche molto, molto apprezzato questo vademecum, perché è importante insomma stare attenti a tutti i segnali delle cose che non vanno.
Io ho indicato nell'appello, lo rifaccio qui perché ci tengo, perché è un documento a cui tengo tantissimo, che è il manifesto delle parole ostili, che nasce da un movimento triestino che poi ho conosciuto negli anni, che ha composto questo documento di diversi punti per educare non solo il cittadino ma chiunque a utilizzare parole gentili, soprattutto facendo in modo che sia il sociale, sia il reale che il virtuale potessero essere la stessa cosa. Nasce questo manifesto della comunicazione non ostile e poi viene declinata. Io ricordo che quando è nato questo manifesto con il liceo classico di Potenza addirittura l'ho fatto tradurre in latino, proprio perché doveva essere un esercizio anche verso le nuove generazioni. Da lì questo manifesto è stato declinato in tanti modi ed è stato negli ultimi anni declinato anche per il linguaggio politico. Quindi io invito tutti coloro che sono in questo momento impegnati in questa competizione elettorale a prendere visione di questo manifesto, perché magari può essere una ricetta che può servire a tutti per essere gentili nei confronti dell'altro.
Noi quello che possiamo fare adesso è magari monitorare e prendere,
certo,
gli appunti su qualcosa che magari non ha funzionato e magari alla fine della campagna elettorale facciamo una considerazione.
Beh, certo.
Su possiamo, perché magari
è quello che sto facendo anch'io in realtà. Il mio appello, come sapete, considerata la mia concretezza, ho fatto l'appello, ma che non è un appello che rimane così.
Certo.
Sto monitorando i social, sto monitorando delle pagine che possono essere anche più, diciamo, sensibili su questi temi. Ce n'è una molto simpatica, devo dire, perché poi anche l'ironia serve in questo momento. C'è una pagina dove vengono pubblicati tutti i santini elettorali più divertenti. Però quella, per esempio, è una pagina che io vi invito a vedere, perché nonostante ci sia dell'ironia e della satira, ha comunque un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti non solo delle persone che poi sono oggetto di questa ironia, ma anche tra di loro. Sono sempre molto molto attenti, e quindi io faccio un plauso a loro, perché si può essere ironici ma in maniera intelligente.
Bello, bello. Senti, hai scelto da ascoltare insieme un bellissimo brano, ovviamente, che è A bocca chiusa di Daniele Silvestri. Come mai questa scelta?
Allora, questa canzone io la conoscevo già, poi diciamo è diventata...
è tornata in auge,
nota,
sì,
esatto,
con il film.
È diventata molto nota perché è diventata la colonna sonora di un film che ha sbancato e sta spopolando, che è il film della Cortellesi. E io ho il privilegio di non fermarmi solo sulle note, ma di ascoltare le parole. Sapete quanto sono legata a queste parole, e adesso più che mai mi sono soffermata su ogni parola di questa canzone, e credo che in questo momento può essere il manifesto, appunto, per parlare sempre di manifesti, il manifesto delle nuove generazioni. Proviamo a stare insieme, questo è il messaggio che lancia la canzone. Proviamo a protestare, anche se ci considerano folli. Loro all'inizio, nella prima strofa, dice questo: saremo pochi e magari ci considereranno male, ma noi mettiamoci insieme e protestiamo, perché è giusto che ascoltino la nostra voce. E poi c'è la parte finale, che è, prima di arrivare alla parte finale, c'è una parte dove dice: io l'unica arma che ho sono le parole, e quindi devo usare queste. E sempre ritorniamo al tema di cui stiamo parlando oggi: dipende sempre da come le utilizziamo, queste parole. Se le utilizziamo bene, possono diventare anche un'arma vincente per veicolare altro. E poi la canzone si conclude con una cosa meravigliosa e dice: se anche dovessero chiuderci la bocca, noi continueremo a parlare, lo faremo a bocca chiusa, quindi portando avanti questo ritornello che comunque ci farà distinguere. Quindi io è un invito alle nuove generazioni a farlo anche a bocca chiusa, a farlo con le azioni e portare avanti ideali concreti e crescere in un mondo che sia sicuramente più adatto a loro.
Ce l'ascoltiamo insieme allora.
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti.
Fateci largo che
passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle scuola e lavoro temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.
Allora, ricordo che è con noi la consigliera di parità della provincia di Potenza, Simona Bonito. E Simona, noi approfittiamo della tua disponibilità per fare un'altra considerazione insieme. E, è legata a questa tendenza che è partita da New York, cioè il boom di party letterari. Si abbandonano i cellulari e si prende in mano un libro. Lo faccio con te perché tu sei molto legata ai libri e li adori come noi, ecco.
Sì.
E quindi e questa cosa ci fa piacere, anche perché, come dicevi tu prima, sta coinvolgendo fasce d'età più piccole rispetto ai lettori usuali che si sono già affermati, diciamo così.
Sì, allora, questa l'ho letta anch'io, è stato molto bello leggere questa cosa, anche perché ci avevo provato e devo dire che noi con un'associazione ci proviamo a fare gli aperitivi letterari,
sì.
Provare sempre a mettere il libro come protagonista. Devo dire che non è semplice, però io sono arrivata a una considerazione, che è la considerazione che è il tempo che viviamo è completamente diverso dal passato. Prima non avevano niente, quello che avevano in casa erano i libri e quindi inevitabilmente per avvicinarsi al mondo utilizzavano quelli, per fortuna. Le cose sono cambiate, gli strumenti sono cambiati, adesso le nuove tecnologie sono in tutte le nostre case e la riflessione che facevo è che probabilmente in molte case la quantità, il numero di libri è limitato. Perché si utilizzano nuove tecnologie, magari i libri digitali e altro. Io ogni anno, dovete sapere che il mio appuntamento fisso è al Salone Internazionale del Libro di Torino.
Sì.
E ho visto che anche quello sta mutando, perché tra i vari stand stanno iniziando a esserci gli stand che si occupano di audiolibri. Quindi la mia riflessione è, non possiamo a questo punto immaginare che ci sia un'inversione di tendenza, quindi che si ritorni esclusivamente al libro e che ciascuno di noi possa sostituirlo al proprio cellulare, al tablet o al computer. Quello che possiamo fare è provare intanto ad avvicinare attraverso le nuove tecnologie alla pratica della lettura, all'esercizio della lettura. Qualsiasi mezzo può essere adeguato se l'approfondimento poi che ciascuno di noi fa lo fa attraverso le parole. E la seconda cosa è un invito un po' più ampio a tutte le case e alle famiglie di poter ritornare ad acquistare più testi, e su questo ci sarebbe una cosa a cui io tengo tantissimo, che è quello di provare a immaginare, spero che possano farlo i nuovi governi, le nuove amministrazioni, immaginare delle formule di acquisto per anche le famiglie che ne hanno più necessità, affinché possano esserci più libri, perché se ci sono più libri ci sono più semi di conoscenza, più semi di consapevolezza, e probabilmente da soli riusciremo a sostituire o almeno ad accantonare, a mettere da parte il cellulare, il tablet, e farci accompagnare totalmente nella lettura dei libri, che sono la passione non solo mia ma di tantissimi ragazzi. E poi c'è da dire che io con i ragazzi ci parlo e i ragazzi leggono, ma devono essere anche invitati a una lettura consapevole. Se costringiamo loro a leggere quello che vorremmo leggere noi, non lo faranno mai. Dobbiamo aiutarli ed accompagnarli, come si fa sempre nei processi di cambiamento. Lo facciamo immaginando che a loro possa interessare qualcosa, e quindi più li rendiamo responsabili anche in quei processi, e più vedrete che i cambiamenti sono più naturali e fisiologici.
Bene, grazie mille Simona. E ti saluto anche il tecnico che aspetta sempre la tua collaborazione, la tua selezione musicale.
Certo.
Quindi ci dobbiamo organizzare anche su questo.
Allora sì, allora facciamo così, questo mese lo dedichiamo al monitoraggio sulla lingua, sì, politica, e subito dopo il mese di maggio, che è il mese della lettura,
certo, sì,
lo dedichiamo a questo, alla musica e alla lettura.
Perfetto, grazie mille, buona domenica, ciao.
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 Torniamo in diretta.
Sì, con un messaggio di apprezzamento su questo brano dal nostro ascoltatore, non dico amico, dal nostro ascoltatore Giuseppe per i Black Eyed Peas,
che lo salutiamo,
lui è un grande fan.
Sì.
E ormai il nostro tecnico interpreta i gusti di chi ci ascolta e ogni tanto regala qualche chicca qui e là.
Qui e là.
Qui e là.
Ringraziamo Giuseppe anche per questo gancio che ci ha fatto con la nostra ospite, perché con noi ci ha raggiunto negli studi di Radio Ruti Martina Ricci. Benvenuta Martina.
Grazie, è un piacere essere qui.
Allora, Martina Ricci ha iniziato a scrivere prestissimo, ci stava raccontando a microfoni spenti, lei è giovanissima e ci presenta questo suo lavoro. In realtà ti chiediamo subito anche il nome d'arte, la scelta ovviamente.
Certo, il mio nome, diciamo il mio pseudonimo letterario è Alrisha Mars, che sarebbe appunto, suona un po' inglese, ma in realtà Alrisha è un nome arabo, in realtà è il nome arabo di una stella, il che in realtà è ancora più impreciso perché è il nome di due stelle in realtà. Sì, è un po' contorto, ma lo colleghiamo, perché il libro si chiama L'erede, stelle binarie, è il primo della tetralogia di cui fa parte questo libro, anche se questo è un po' un autoconclusivo, potremmo dire. E stelle binarie, appunto, per chi non fosse un po' nerd con l'astrofisica come me, sono due, le stelle binarie sono oggetti galattici, sono stelle appunto, però sono stelle un po' particolari perché orbitano eternamente intorno alle altre, cioè sono questa coppia di stelle che continua a orbitare l'una intorno all'altra. E Alrisha A e B sono le due stelle binarie che fanno parte della costellazione dei Pesci, e sono in particolare, per chi non avesse presente la costellazione dei Pesci, sono questi due pesci legati da questa corda, e la corda appunto è formata da queste due stelle che orbitano eternamente, quindi ci sono due stelle che legano due pesci per sempre, e era una cosa che mi è sempre l'ho sempre sentita molto profonda, molto legata a me, anche perché sono dei pesci, come sogno zodiacale.
torna tutto
hai visto, tutto collegato. Mentre Mars è un chiaro riferimento al pianeta Marte, è un riferimento al mio vero nome, Martina, in fondo vuol dire sacra Marte, quindi era anche un riferimento alla mia origine, diciamo.
Benissimo. Tu hai iniziato, ci dicevi, a scrivere prestissimo, ma pensavi già a questo tipo di lavoro, o all'inizio scrivevi, prendevi appunti?
Io ho iniziato a scrivere, nel senso proprio scrivere e buttare giù parole, che avevo 11 anni, quindi decisamente non ero ancora a livello di scrivere un libro. Scrivevo fanfiction, storie legate ad altri libri, qualcosina di originale, ma erano raccontini. Era più che altro necessità di esprimere una creatività, questo casino nella testa che andava messo su carta. Poi quando ho fatto 14 anni ho avuto un evento abbastanza importante nella mia vita e ho iniziato a scrivere questa storia, L'erede, non pensando sarebbe stata pubblicata, in realtà era più per scriverla, però ricordo la differenza da tutte le cose che avevo scritto prima, perché mi ricordo quando misi l'ultima parola a questa storia, dissi: questa voglio farla leggere a qualcuno, ed è una cosa potentissima, la prima volta che pensi che questa storia debba leggerla qualcuno. È proprio un prima e dopo, la tua vita si spacca tra quello che scrivi prima, che volessi che qualcuno leggesse, e quello che scrivi dicendo: questo è degno di essere letto da qualcuno.
Bello. Senti, facciamo così, hai scelto una canzone da ascoltare insieme, e ci dici anche perché l'hai scelta.
Sì, ho scelto Counting Stars, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto, e è un po' anche la colonna sonora di questo libro. Per me parla tantissimo della vita, ma anche in generale della storia di questo libro, perché una delle mie frasi preferite in assoluto è, dice: prendi questi soldi, lasciali bruciare nel fuoco della lezione che abbiamo imparato. Ed è bellissimo perché parla di lasciare andare quelle cose che magari metti al centro della tua vita, e mettere al centro invece magari i legami o ciò che hai imparato, la tua crescita, il tuo percorso. Credo sia una delle canzoni più belle, anche il ritmo lo adoro, onestamente siamo anche un po' superficiali, però credo sia uno dei significati più belli che ci siano in questa canzone. Infatti è una che, lo dicono sempre a tutti, che la adoro, l'avrò spammata ovunque.
Allora, noi ti ringraziamo per questo suggerimento e ce l'ascoltiamo.
Vai.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line, yeah.
me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Allora, ti chiamo Al perché ho visto che in alcune interviste ci ascolti.
Sì.
Vediamo un po', c'è un colore che predomina, lo vediamo in te ma anche nella copertina del libro, che è il viola.
Sì, sono un po' conosciuta come quella lì in viola, è una cosa che... Fin da piccolissima, io forse la mia prima page su Instagram in assoluto, sui libri, era già tutta viola, quindi è un po' il mio colore in un certo senso. È il mio colore preferito anche, banalmente. Mi sentite bene, sì?
Sì, sì.
Ok. Però in realtà è un colore che ha un significato enorme, anche storicamente, anche dal punto di vista della magia. È il colore della magia fin da sempre, cioè è storicamente il colore che si associa al fantastico, alla magia, all'elemento diverso dal normale. Questo è anche una ragione storica, dal fatto che era effettivamente il colore più raro di tutti da creare e da commercializzare, quindi ovviamente l'hanno associato alla cosa più rara perché aveva senso. Infatti è anche storicamente associato al sacro, forse ricorderete in chiesa, è un colore che si vede sì, particolarmente. E è anche legato molto alla figura femminile, per esempio è un colore che è associato molto alle streghe. E anche qui c'è un elemento magico, ma anche un elemento femminile, quindi in un certo senso è bello che il mio colore preferito abbia questa storia. E nel libro c'è un po' tutte e due, cioè un po' è il mio colore preferito, desideravo fare la copertina del mio colore preferito, che forse è un desiderio un po' infantile, ma ho iniziato a scrivere a 14 anni, me lo perdonerete. mentre forse ci volevo anche scrivere di donne, di amicizia, perché è un libro molto femminile, cioè due protagoniste donne, la vocale
sì.
della loro trama e la loro amicizia, parla tantissimo della loro crescita come, come persone, come donne al comando, e credo fosse giusto che anche il colore della copertina racchiudesse un po' quello che è il significato del libro in alcuni punti, quindi non solo l'elemento fantastico, anche appunto l'elemento femminile e di amicizia.
E invece cosa ci dici del titolo? L'erede, stelle binarie, sì.
Del titolo potrei dirvi tantissimo, ma poi dovrei dirvi tutta la trama del libro, quindi ve la risparmio. Invece vi dico qualcosina. Questo libro, della trama forse non ho ancora accennato granché, ma è fondamentalmente un post-apocalittico, vuol dire che c'è stato un'apocalissi e 227 anni dopo si svolge la nostra storia. E fondamentalmente l'erede è la domanda che il lettore dovrebbe farsi per tutto il corso del libro. Cioè, per esempio, chi è l'erede innanzitutto, ma anche di eredità di un mondo, perché fondamentalmente la nostra protagonista si chiama Celine e lei è l'erede delle Americhe e dell'Oceania. L'altra protagonista invece si chiama Cassandra. E per tutto il tempo tu ti chiederai quale delle due è la vera erede, ma anche che cosa significa eredità, cosa significa ereditare un mondo distrutto. E è una metafora molto forte del cambiamento climatico, perché la mia storia inizia per il cambiamento climatico, è l'apocalisse che viene provocata dal riscaldamento globale a innescare tutta la storia. E naturalmente è un'esagerazione, è un fantasy, però c'è anche un elemento fortemente scientifico. Io sono sempre stata una studentessa scientifica e tuttora studio informatica, quindi ho sempre avuto un grande amore per le materie scientifiche in generale, fin da ragazzina. Si è nota anche che mi piace abbastanza l'astrofisica, forse dal titolo. E per questo, quando si parla di eredità, io credo che la mia generazione stia ereditando in un certo senso un mondo che magari non è il mondo ideale che vorremmo, però ha alcuni aspetti che sono certamente positivi, ma anche alcuni certamente negativi. E la responsabilità che abbiamo nei confronti del mondo e di come lo lasceremo alle generazioni successive, questa eredità che prendiamo dal passato e che dobbiamo lasciare a quelli dopo di noi, è un tema fortissimo nel libro, e credo sia un tema che può essere interessante indagare anche dal punto di vista magari un po' più leggero di un fantasy, ma che ti porta anche a riflettere. Quindi quando si legge il titolo lo si può interpretare in tanti modi, ci si chiede chi è l'erede, ma anche che cosa vuol dire ereditare, cos'è l'eredità, e credo sia una bella domanda da farsi.
Senti, abbiamo una domanda per te da un nostro certo. radioascoltatore. È nata già come trilogia o lo è diventata perché c'era tanto da scrivere?
Ah, in realtà è interessante, perché non è una trilogia ma una tetralogia, vuol dire che sono quattro libri, ed è... mi sarebbe piaciuto scrivere una trilogia, ma non sarebbe stato possibile, perché quando iniziai a scrivere questa storia andai dalla mia migliore amica, giustamente sai, su di giri come si va dalle migliori amiche del liceo, e le dissi: ehi, ho scritto questa storia, che ne pensi? E lei mi disse: wow, sembra super interessante, quanti libri ci riusciresti a tirare fuori, conoscendomi un po' di carattere? E io ho detto: aspetta, te lo dico domani, torno a casa, prendo questo foglio bianco gigante, prendo una penna e inizio a scrivere. E niente, erano usciti 17 libri. E quindi ho detto: ok, no, troppo, raduniamo, facciamo un po' di abbiamo
una pietà.
Abbiamo pietà dei poveri lettori. E quindi inizio a radunare un po' le idee, metto insieme quelle più importanti, scarto quelle che magari erano un po' più noiose, metto insieme le mie cose preferite. E io, di mio, come lettrice, ho un grande amore per i libri tra le 300 e le 500 pagine, quindi ho detto: cerchiamo di mettere tutto in quel range lì, perché mi sono basata un po' su me stessa, è il mio tipo di libro preferito, cerchiamo di farlo di quella lunghezza lì. E mi uscirono quattro storie principali che avessero un arco che poteva iniziare in un libro e finire in un quarto, quindi sì, secondo me quattro è il numero giusto, e così fu una tetralogia.
Bene, bene, facciamo una pausa musicale, salutiamo i nostri amici di Facebook che ci stanno seguendo e riprendiamo subito.
I don't drink coffee, I take tea, my tea. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a
Allora, ritorniamo in diretta, abbiamo appena concluso la diretta Facebook e qui con noi Martina Alorisha Mars con l'erede Stelle Binarie ed è un libro che tiene insieme diversi generi, sì. Quindi immagino che sia stato anche un po' complicato tenere insieme tutto.
Sì, è stata, come ho accennato, era nato come un fantasy, ma col tempo l'elemento fantascientifico si è praticamente imposto, il che in un certo senso è un po' colpa del fatto che io sia sempre stata un'appassionata di materie scientifiche in generale, di astrofisica in particolare, e quindi abbia messo quasi di prepotenza questo elemento scientifico che lo ha reso più un fantascientifico che un fantasy in alcuni punti, benché il genere principale resti quello fantastico, ha preso tocchi di questa fantascienza in alcuni punti in cui ci sono invenzioni o riferimenti a scienza fisica, seppur non troppo complessi, perché comunque erano i riferimenti ideati dalla mia quindicenne. E poi c'è un altro genere che entra quasi di prepotenza, che è il distopico, in alcuni punti, perché è sempre stato un genere che mi ha affascinato tanto, perché la distopia è quest'idea di un futuro in cui le cose sono andate molto male, quindi in cui ci sono qualcosa che non va nella società e si manifesta, ed è un genere interessante perché è un genere che dovrebbe farti pensare che questo mondo è andato così male ed è lontanissimo da te, però è un genere che ti fa pensare tantissimo sulla tua realtà attuale, e quindi questo fantasy si è preso qualche tocco di distopia in alcuni punti.
Insomma, hai cercato anche di toccare i temi, lo dicevi prima, partendo dall'impatto ambientale, dal clima, e che quindi ci pone un po' delle riflessioni. Io, insomma, fai riferimento sempre a quando hai cominciato, 14 anni, sei ancora giovanissima, però la domanda mi viene spontanea: cosa è cambiato nel tuo modo di scrivere? Se hai notato un cambiamento da quando hai cominciato adesso, cosa hai lasciato e cosa hai acquistato in questo lasso di tempo?
Beh, ho acquistato tantissimo, ma soprattutto perché quando l'ho finito di scrivere in realtà avevo 16 anni e tu dici sì, ma l'hai pubblicato che ne avevi praticamente 20, cosa è successo? È successo che ho fatto una revisione di quasi 4 anni, è una cosa infinita, perché quando scrivi un libro non sempre hai gli strumenti per scriverlo, magari hai l'idea giusta ma non è ancora il momento in cui tu sei abbastanza matura da riuscire a trattare quello che vorresti trattare. E come ha detto, questa storia quando ho iniziato a scrivere non pensavo che l'avrei pubblicata, è stata una scelta che ho fatto a storia conclusa quando mi sono resa conto che volevo condividerla col mondo, e quindi ho dovuto affrontare un periodo molto lungo di revisione in cui controllavo che tutto funzionasse bene, che la scrittura si fosse evoluta bene, che non fosse superficiale, di avere le parole giuste per trattare alcuni temi. E anche parlare di un'amicizia sembra una cosa semplice, ma non ci sono così tanti libri sull'amicizia, specie fantasy, sfida, il primo che me ne nomina uno vince. E quindi parlare anche di un legame che magari non è così diffuso nei fantasy, o meglio è diffuso ma non è al centro della trama, richiedeva uno studio, un approfondimento. Io ho fatto corsi di scrittura, ho letto manuali, e la mia scrittura si è evoluta man mano che studiavo la scrittura. E naturalmente poi ho studiato anche più materie scientifiche, quindi anche più ho potuto aggiustare se avevo fatto qualche gaffe scientifica prima.
Insomma, convivono in te diversi animi, questo amore per la letteratura, il genere fantasy, scrivi, però poi c'è questa vocazione scientifica. Un punto di riferimento che hai avuto durante, insomma, questi anni nella stesura di questo libro?
Dal punto di vista letterario?
Fisico o non fisico? Come vuoi?
Diciamo che ho sempre avuto un grandissimo amore per Rick Riordan, l'autore di Percy Jackson, ma più che altro perché mi ha iniziata al fantasy. Senza lui io non saprei neanche questo genere esista. Ho sempre avuto un amore quasi incondizionato verso tutto quello che ha scritto, più che altro più per legame affettivo, forse, non lo so, però secondo me tra i migliori fantasy per ragazzi dei nostri
giorni. Prendiamo appunti.
Poi naturalmente dal livello italiano c'è Licia Troisi, che è a sua volta una donna di scienza e ha scritto libri fantasy, quindi per me era tipo l'eroina di l'eroina venuta tra noi. E naturalmente il fantasy internazionale io devo nominare Shadowhunters di Cassandra Clare, più che altro perché quando ho detto nominatemi un fantasy sull'amicizia, in realtà forse una delle poche cose che vengono in mente abbastanza facilmente a un lettore fantasy è il legame Parabatai di Shadowhunters, quindi ha avuto sicuramente una grande influenza su di me, seppur scriviamo tipi di fantasy diversi, perché lei è molto per i triangoli amorosi, il romance, e quindi scrive comunque anche storie un po' diverse dalle mie, però ho un grande amore per le sue storie. Shadowhunters è una saga che continuo a seguire tuttora e mi ha insegnato tanto sul narrare personaggi, perché ciò che ti fa appassionare le storie, secondo me anche la trama sicuramente, però i personaggi fanno tantissimo.
Allora, ora ci ascoltiamo Vorrei di Francesco Guccini e poi ritorniamo.
Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri, le strisce delle lumache nei loro gusci, capire tutti gli sguardi dietro agli scuri. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Ed io vorrei con te da solo sempre viaggiare, scoprire quello che intorno c'è da scoprire, raccontarti e poi farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire. Vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso e per farmi da te spiegare cos'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona o il mare di una remota spiaggia cubana o un greppe dell'Appennino dove risuona fra gli alberi musate semplice tramontana. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Ed io per sempre un posto solo per ascoltare il suono del tuo parlare e guardare stupiti il lancio, la grazia e il volo impliciti dentro al semplice può camminare e restare in silenzio al suono della tua voce o parlare, 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 parlarmi addosso dimenticando il tempo troppo veloce o nascondere in due sciocchezze che son commosse. Vorrei cantare il canto delle tue mani, giocare con te un eterno gioco proibito, che l'oggi restasse oggi senza domani o domani potesse tendere all'infinito. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Ed io
ci siamo. Allora, senza addentrarci troppo, senza spoilerare nulla, però questa cosa va detta, perché le protagoniste sono due donne coraggiose e unite da un forte rapporto di amicizia, e che si ritrovano, diciamo, per caso.
Sì. Dunque, come ha già detto, ci sono queste due protagoniste, Celine e Cassandra, e questa è praticamente la storia della loro amicizia, in un certo senso. Ma in un certo senso no, perché è la storia di loro come persone. Il problema è che essere una persona nel mondo è influenzato tantissimo ciò che sei dai legami che hai. Quindi diventa la storia della loro amicizia nel momento in cui inizi a parlare della loro storia, in un certo senso. E sì, si trovano quasi per caso, perché come detto Celine è l'erede di questo santuario. I santuari sono questi luoghi dove gli esseri umani si sono rifugiati dopo che il virus mortale è esploso, c'è stata l'apocalisse, e nel dopo gli esseri umani sopravvissuti si sono rifugiati in questi santuari. Piccola curiosità, non l'ho scritto durante la pandemia, l'ho scritto prima, quindi è il Covid che ha copiato me.
Ecco.
No, no, dai. E Cassandra arriva per caso, cioè in un certo senso si trasferisce, cioè fugge, in un certo senso è una ragazza in fuga, perché ha affrontato un importante lutto familiare, quindi arriva al santuario di New York dove vive Celine, più in fuga che alla ricerca di qualcosa. Eppure queste due ragazze si trovano subito, fin dalla loro prima impressione ci sono due cose che sono assolutamente chiare a chiunque: che queste due ragazze hanno qualcosa che le attira l'una verso l'altra, ma al contempo che Cassandra non è chi dice di essere e che c'è un mistero qui da svelare. E Celine sa entrambe le cose, eppure sono in un certo senso anche loro come due stelle, cadono l'una nell'orbita dell'altra, non possono fare a meno di orbitarsi intorno. E da qui poi nasce, in un certo senso c'è un concetto di destino, che però non è il classico destino tipo tu sei destinato a fare questa cosa e solo questa, ma il destino è inteso come le persone che trovi lungo la strada, cioè trovare quella persona è il tuo destino, il rapporto che tu scegli di avere con quella persona, ecco, quello lo decidi tu, lì c'è il tuo libero arbitrio. E se il loro incontro era destino, il loro rapporto invece è la loro scelta, il modo in cui vogliono affrontarlo. E c'è una cosa potentissima, tipo, che dirà un certo personaggio a un certo punto del libro, cioè se il mio destino è uccidere questa persona, oppure combattere questa persona, o combattere questa guerra, stare accanto a questa persona non è in certo senso lo stesso destino, cioè è una domanda che forse può sembrare un po' complicata, ma in realtà è molto semplice. Crescendo, tutti gli adolescenti, credo questo sia un'esperienza praticamente di vita condivisa, le amicizie che abbiamo avuto lungo la strada sono state potentissime, sono state qualcosa che ci ha formato come persone. Cioè sareste la stessa persona se non aveste incontrato quel compagno di banco, quell'amico, il primo fidanzato, qualsiasi cosa, anche quell'insegnante, oppure se non aveste avuto vostro fratello o vostra sorella, se non aveste avuto quei cugini, se non foste nata in quella città, non sareste la stessa persona. Cioè magari un pochino sì, però magari un po' innato, però anche le cose che vi sono successe fanno tanto di voi.
Un po' Slaying Doors, mi pare, quindi scelta o non scelta.
Dicevi...
Sì, prima facevamo questa considerazione a microfoni spenti sul genere fantasy in Italia, che sembra insomma ad avere delle difficoltà rispetto a quello che succede fuori i nostri confini, e quindi volevo chiederti che impressione hai tu, visto che ci sei dentro.
Sì, allora, io molte volte sento dire che il fantasy è un genere che vende poco. Questa non è assolutamente vero, il fantasy vende tantissimo, il fantasy estero, o meglio, cerco di spiegare. Quando ero molto piccola e andavo in libreria, nel reparto fantasy, c'era questa libreria enorme di fantasy, molto simili, in cui c'era per esempio una protagonista che si innamorava dell'eroe di turno, insieme salvavano il mondo, e c'era questa diffusione di fantasy esteri con componente romance, che è un po' il motivo per cui ho iniziato a scrivere il libro, che volevo togliere quella componente romance, lo ammetto, perché cercavo tantissimo una protagonista che diventasse chi era grazie agli altri legami, perché nella mia vita i legami di amicizia sono sempre stati molto più importanti di eventuali legami amorosi, o i legami familiari anche sono sempre stati più importanti di eventuali legami amorosi. E volevo una storia che parlasse anche di questo, nel mio genere preferito, che era il fantasy. E c'è da dire che in un certo senso questa tendenza, grazie al cielo, si sta invertendo negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi 2-3 anni noto molti più fantasy italiani che arrivano alla ribalta, oltre ovviamente Licia Troisi, che è forse l'unica autrice fantasy italiana che si conosceva fino a qualche tempo fa. Finalmente si inizia a parlare un po' più di fantasy italiano, e credo che stiamo finalmente riuscendo a decostruire quello che era forse un pregiudizio, cioè che gli italiani non sono bravi a scrivere fantasy, che è folle, perché noi veniamo dalla più grande tradizione di fantasy storica, perché il fantasy è il figlio dell'epica, della mitologia, e quale mitologia era meglio di quella romana, e presa anche alla deriva quella greca, naturalmente, presa anche di lato, però noi siamo i figli di Roma in un certo senso, e eravamo nati per parlare di storie in cui l'elemento magico serviva a spiegare la realtà. E cioè, adesso si pensa che non siamo più in grado di scrivere quelle storie, ma secondo me c'è tantissimo in Italia da raccontare, anche sulle leggende della nostra gente. Infatti una delle cose che adoro dire è: sì, io sono del sud, ho scritto questo libro, ed è bellissimo quando mi dicono che bello che sei della nostra città, hai scritto questo libro, che bello sentir parlare una voce della tua generazione, ma del sud. Finalmente c'è un po' di ragazzi di giù che parlano di fantasy, ed è bellissimo secondo me quando troviamo quando trovo altri lettori che capiscono questa cosa. Io stessa leggo parecchi fantasy italiani e è bellissimo.
Infatti noi ti ringraziamo per aver condiviso il tutto con Radio Ruti. Ci ascoltiamo un brano e poi riprendiamo. Allora, abbiamo per te un'altra curiosità da chiederti.
Certo.
Di questo viaggio delle eroine, delle protagoniste.
Sì, è molto bello che mi hai fatto questa domanda, perché è un viaggio dell'eroe in un certo senso atipico. O meglio, è un viaggio... il viaggio dell'eroe è diverso dal viaggio dell'eroina. Questa è una cosa che impari prestissimo se studi narratologia, perché pensate per esempio com'è il tipico viaggio dell'eroe, cioè lui lascia la casa, va là, combatte questa guerra, vince. Invece pensate per esempio a Mulan, il film, sicuramente lo hanno presente gran parte delle persone, che lei prima di partire, prima di fare il tipico viaggio dell'eroe, deve anche salutare i suoi familiari, deve compiere un gesto estremo, perché l'eroina prima di lasciare la casa ha bisogno di un passo in più, e questa è la visione della donna nella storia che costringe al fatto che l'eroina deve avere un passo in più prima di poter fare il tipico percorso dell'eroe. E è interessante questa cosa, perché Céline e Cassandra compiono a loro modo un viaggio dell'eroe, più Céline forse che Cassandra. Cassandra è un po' più misterioso come personaggio, forse l'avete intuito. Céline ha la fase di Mulan, cioè devo lasciare i miei affetti, ma è diversa perché non sarà quella fase. Céline è una protagonista, un'eroina in un certo senso, figlia di eroi, e quando arriva il suo momento di prendere parte nella guerra che c'è stata prima di lei e che lei deve combattere e continuare, lei in un certo senso deve scegliere la sua strada, sceglie se prendere una strada diversa o se continuare in quella che è stata tracciata per lei, quella che lei ha sempre voluto in realtà, la strada per cui si è preparata, ma è davvero la strada giusta? E tipicamente un eroe affronterebbe questa decisione da solo, invece forse l'avete capito al fatto che il libro parla di amicizia, Céline non è mai sola. È una cosa strana, perché è una cosa in cui credo che si inizi a parlare finalmente solo in tempi recenti, il fatto che quando devi prendere una decisione tu singolo, tu che devi scegliere le decisioni della tua vita, che possono essere l'università più che una guerra, ma in un certo senso li siamo, capitemi la metafora, e non lo fai più da solo, hai una rete di sostegno intorno, e quindi si parla anche del fatto che lei abbia un migliore amico, abbia Cassandra, abbia due fratelli, il fratello gemello, abbia delle persone che sono disposte a lasciare tutto se hai bisogno di me. Ed è una cosa potentissima, perché si parla di legami, del fatto che è allucinante chiedere adesso a un sedicenne, un diciassettenne, di affrontare da solo le decisioni di una vita. E credo sia potentissimo che adesso finalmente si inizi a parlare del diritto di chiedere aiuto, sia per maschi che per femmine. Questa è una cosa che forse gli uomini soprattutto hanno un po' di difficoltà a volte. Noi abbiamo il diritto del chiedere il nostro aiuto, del scegliere la nostra strada e sbagliare e riprovarci, e questa è una cosa importantissima da capire. Una cosa che per tutto il libro tornerà, il fatto che non sai qual è la decisione giusta. Non ci sono decisioni che sono universalmente giuste, ma non devi prenderle da solo. Non sei il guerriero solitario contro la montagna, sei una persona che fa parte di una comunità di persone, ed è una generazione di persone che deve prendere una decisione o deve fare qualcosa. Non puoi fare un cambiamento radicale da singolo, hai bisogno di unirti a qualcuno, di credere in un progetto, di credere in un obiettivo e di sostenere a vicenda i piccoli obiettivi della tua squadra. Cioè magari io ho un sogno e la mia migliore amica è lì per me, ma lei anche ha un sogno e io sono lì per lei quando lei ne avrà bisogno, ed è questo la cosa più importante che secondo me di cui bisogna parlare anche adesso, ma non solo alla mia generazione ma anche a quella immediatamente successiva, l'importanza di avere dei legami che ti spingono e ti aiutano ad andare avanti.
Bello, molto bello.
Grazie.
Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, i tuoi prossimi impegni?
Dunque, stiamo cercando di organizzare un po' di nuove tappe del book tour in giro per l'Italia. Sono stata già a Pisa, a Potenza, alla Biblioteca Nazionale. Sicuramente ci saranno altre tappe, ma adesso la prossima, diciamo in sostanza anche la più importante, è che sarò al Salone del Libro di Torino nel weekend, il sabato e la domenica, al Salone Internazionale, dove c'erano tantissimi ospiti. Io sarò lì con la mia casa editrice, Another Coffee Stories, e parleremo un po' del mio libro e di libri in generale, di fantasy, di fantascienza, e sarà un appuntamento bellissimo. Per chi non c'è mai stato, il Salone del Libro è un'esperienza bellissima.
Sì, infatti ce lo accennava anche prima la consigliera, che è sempre presente nello stand della Basilicata. Allora, davvero complimenti e grazie per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi per avermi ascoltato e ospitato.
Noi ti aspettiamo per le prossime uscite.
Ma certo, il sequel esce presto.
Ce lo siamo grazie, appuntati,
grazie,
eh?
Ancora.
Grazie ancora.
Grazie. My baby whispers in my ear.
said, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Special look, sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing.
Dunque, come sapete, c'è stato il cambio dell'orario e però è una notizia di questi giorni che per la prima volta nella storia i cronometristi mondiali potrebbero dover prendere in considerazione l'idea di sottrarre un secondo dagli orologi tra qualche anno, perché il pianeta sta ruotando un po' più velocemente di prima, quindi gli orologi potrebbero dover saltare un secondo intorno al 2029, questa è la stima, perciò magari ecco ne guadagneremo in tempi futuri, no? Sicuramente. Allora, un'altra notizia interessante riguarda l'Università di Bologna, perché è nato il primo corso di laurea dove si studiano il clima e la sua crisi, rientra nel Dipartimento di Fisica e Astronomia e perciò, insomma, dall'anno prossimo è possibile iscriversi a questo corso. Come sapete, ormai il tema climatico è all'ordine del giorno ed è interessante che anche, insomma, l'università si stia adeguando, interrogandosi che, insomma, sia il caso, no, di istituire questo nuovo corso di laurea.
E in linea proprio con questa tendenza, io volevo condividere questa iniziativa del comune di Battipaglia, che per incentivare l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro a fare la spesa, ha dato un bonus economico proprio per l'acquisto della bici. Secondo me è da prendere in considerazione.
Certo.
Noi siamo un po' più montagna.
È un po' difficile,
però dai, ci sta.
Senti, ho un'altra notizia fantastica. Questa è per noi. Va bene, il nostro tecnico ci fa segno che vuole ascoltare un po' di musica.
Pacific Ocean, I wanna be yours. just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. 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 Wanna be your vacuum cleaner. Breathing in the dirt. Wanna be your fault cartier. I will never run.
Allora, c'è una bella iniziativa che si svolge a Verona. C'è un ristorante dove si mangia senza smartphone sul tavolo e a chi non lo usa viene regalato una bottiglia di vino. Questa iniziativa, che parte da questo locale che si chiama Al Condominio, nel centro proprio di Verona, invita insomma tutti i suoi clienti a lasciare il cellulare in una cassettina posta a fianco al tavolino. E per cui, insomma, chi non lo usa per tutto l'intero pasto ha questa bottiglia di vino in omaggio. Secondo me è interessante come cosa.
È interessante, indubbiamente. Però a inizio puntata abbiamo parlato di lasciare il cellulare e prendere un libro in mano.
E qui è lasciare il cellulare e godersi la cena.
Ah, la cena.
E anche la bottiglia di vino.
Okay,
no, non sei, non ti vedo tanto convinta. Invece il nostro,
sono,
nostro tecnico apprezza.
Sono convinta. Sono
ha già segnato allora, il nome. Ecco.
La nostra amica Beatrice Vaccaro ci fa un regalo oggi e noi lo condividiamo. Ci ascoltiamo i suoi versi.
Mare, lo stesso che è negli occhi, sperduta nel tuo infinito, sento le onde frangersi a riva. Incostanti, giocano, danzano, si capovolgono, poi muoiono. Quando impazzisci di vento, ti contorci come se fossi il cielo a testa in giù, strappi il grigio alle nuvole e ladro di ogni luce, scardini mille arcobaleni e ti fai dimora di tutti i colori. Quando il sole ti bacia, placa il tuo pianto, azzurro e piatto, mi calmi i tormenti, le inquietudini, gli amori spezzati. Ti contemplo mentre un senso di calma mi invade l'anima e l'orizzonte fa pace con la violenza della solitudine. Sei rifugio dei desideri, sei il riposo dei gabbiani dopo un lungo viaggio, sei il volo di un albatro sulla superficie dei sogni. A ovest delle prospettive conservi la bellezza dell'amore, sigilli la forza dell'avvenire, sei caos e calma, vita che si rinnova, eterna genesi. Mare, lo stesso che ha negli occhi, dolce mormorio di lacrime e luce, dove cominci tu, finiscono le parole.
Come mi baci tu, non lo fa nessuna, che sia sotto il sole o sotto la luna. Come mi abbracci tu, non l'ha mai fatto nessuna, forte come due, ma sei solo una. Come mi accendi tu, non lo fa nessuna, l'ho sempre saputo, è la mia fortuna. Come mai visto tu, non m'ha mai visto nessuna, non m'ha ascoltato nessuna, non m'ha incontrato nessuna, non m'ha cambiato nessuna, non mi conforta nessuna, non mi desidera alcuna che non sia la luna. Fatto nessuna, che sia sotto il sole o sotto la luna. Come mi incanti tu, non mi incanta nessuna, forte come due, ma sei solo una, come hai sperato tu, non l'ha mai fatto nessuna, non l'ho fatto io, e non l'ha fatto la luna, come hai mai visto tu, non m'ha mai visto nessuna, non m'ha provato nessuna, non m'ha ascoltato nessuna, non mi conforta nessuna, non mi ricambia nessuna, non mi desidera alcuna, che non sia la luna.
Conclusione di questa puntata.
Abbiamo giusto due appuntamenti?
Certo.
Allora, uno è musicale per stasera. L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata in Legend al Piccolo Teatro Cesam di Potenza, l'ingresso ore 19, sipario 19:30. E poi un altro appuntamento per i più piccini, perché ritorna l'incontro Plasticine. Il film è Versi per Versi, seguirà un laboratorio a cura di Giovanna Berardi il 10 aprile alle 16:30 presso l'aula didattica del museo, e per bambini dai 5 ai 9 anni.
Ok, molto interessante. E noi come sempre vi ricordiamo che è possibile riascoltare la puntata il lunedì mattina, oppure c'è sempre Spotify. Sul nostro podcast di Radio Ruoti trovate tutte le puntate caricate, non solo questa di Aperipot ma anche degli altri programmi.
Certo. E come ringraziamo sempre i nostri radioascoltatori,
il nostro
tecnico, anche il nostro tecnico, va bene, e chi ci ha scritto, salutiamo il presidente e
pronta guarigione al nostro presidente.
E niente, buona domenica
e alla prossima.
Ok.
Ciao.
Ciao.
C'è un infelice ovunque vai. Voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai sui tuoi mani, vedrai, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai, mi vendo un'altra identità. Senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te.